Tutto quello che ricordo è la sensazione di essere entrata in un tunnel completamente buio senza uscita. Forse sono svenuta oppure ho avuto un incidente, non lo so. I miei ricordi partono dal momento in cui riapro gli occhi e mi ritrovo distesa sul prato, faccia a faccia con uno sconosciuto che continua a ripetermi le stesse cose. Tutto bene? Comprendi quello che dico? Ti fa male la testa? Riesci a seguire il mio dito? E io, che a stento riesco a formulare una risposta. Dove sono? Poi tento faticosamente di mettermi seduta, ma lo sconosciuto mi ordina di rimanere ferma. Sei un medico? No, ma so che non devi fare movimenti bruschi. Credo che tu abbia battuto la testa, potresti avere un trauma cranico. Devo chiamare i soccorsi e portarti in ospedale. Sto bene, non chiamare nessuno, ti prego. Ho solo un piccolo bernoccolo, dico indicando appena sopra la nuca. L'unica cosa è che non ricordo come sono arrivata qui. Lui a quel punto mi fissa serio. Direi che ci sono tutti i presupposti per chiamare i soccorsi. Ma ti ho detto che sto bene! Quasi grido, mi sollevo di scatto e mi guardo intorno. Inizio piano piano a ricordare qualcosa. Come ti chiami? Mi chiamo Angela e ti prego non chiamare nessuno. Odio gli ospedali e passare le ore al pronto soccorso. Ma sei fuori, devi fare dei controlli, aspetta. Prende la mia borsa e inizia a guardarci dentro. Ecco, questi devono essere i tuoi documenti. C'è anche la patente, però non trovo il cellulare. Sei di Verona. Forse sei arrivata in macchina fino in paese e poi sei andata a piedi. Sei caduta e hai picchiato la testa. Ricordi dove eri diretta? Ma se ti ho detto che non ricordo niente, ma tu come mi hai trovata? Per caso, stavo facendo un'escursione e ti ho vista, vengo spesso qui. I miei genitori hanno una casa in paese. Ah sì, il paese, giusto. Ora ricordo di essermi fermata nella piazza di un paese. Non ci sono arrivata in macchina. Ho preso un pullman. Ma perché? Tranquilla, credo che sia un'amnesia temporanea. Se andiamo in ospedale, insiste ancora. Ma sei di Coccio? Ho detto che non ci voglio andare in ospedale, che sto bene. Mi alzo, mi sistemo il giaccone, raccolgo il berretto che ho perso nella caduta. Non barcollo, non ho capogiri. Nella mia testa c'è solo molta confusione su come e perché sono arrivata qui. Ma a parte questo mi sento bene. Va bene, sei adulta. Se dici che non vuoi andare a pronto soccorso, io non posso obbligarti. E quindi cosa vuoi fare? Saresti così gentile di accompagnarmi in paese? Certamente. Mi chiamo Leonardo comunque, mi dice offrendomi il braccio e mi scappa anche un sorriso. Penso che sono stata fortunata perché, anche se al momento non riesco a mettere insieme i pezzi del puzzle, perlomeno sono qui con un ragazzo molto carino e davvero molto gentile. Una rarità al giorno d'oggi. Mi aggrappo al suo braccio e iniziamo a camminare piano. Un'insolita sensazione di benessere mi invade, mi sento al sicuro. Leonardo attacca a parlare di sé, mi racconta cosa fa nella vita e io un po' lo ascolto e un po' faccio chiarezza fra i frammenti di ricordi che mi inseguono molesti. Stavo scappando da qualcosa, me lo sento, ma da che cosa, da chi? A un tratto, mentre Leo mi spiega come è arrivato ad essere un aiuto chef vegano, mi blocco perché mi rendo conto che un'immagine molto nitida invade la mia mente. Siamo io e un ragazzo con cui sono chiaramente in confidenza, seduti in un locale che divoriamo un'enorme bistecca al sangue. Ah già, io non sono vegana, mormoro fra me e me. Nemmeno io in verità sono vegetariano. Mi sono appena ricordata che amo mangiare tutti i tipi di carne, sorrido. Ok, allora significa che ti sta tornando alla memoria. Ho anche ricordato che il ragazzo della visione molto probabilmente è il mio fidanzato e si chiama Federico. Ma questo non so perché non glielo dico. Allora ti ricordi cosa fai nella vita? Mi chiede. Sì, lavoro per una casa editrice, faccio traduzioni, ho studiato lingue e faccio supplenze di tedesco quando mi chiamano. Bene, questo significa che la nebbia si dirada, sorride Leo. Mi piace molto qui, credo di esserci già stata. Nel frattempo camminiamo lentamente, quasi sempre in discesa lungo un sentiero. Ci fermiamo un attimo perché mi sento stanca. C'è una radura da cui si inizia a vedere il paese a pochi chilometri. Non ricordavo di aver camminato tanto. Tanto? Sono solo 5 chilometri, non devi essere abituata alla montagna. Mi sa di no, sono più una da mare. Continuo a pensare che dovresti fare un controllo, magari un attacco. Ancora, ma figurati, sto benissimo. Scendiamo l'ultimo tratto del sentiero, che è particolarmente ripido, e Leo mi sorregge. Ecco le prime case sulla destra, una chiesa sulla sinistra. Mi sforzo di ricordare questo posto e pian piano si fa largo in me l'immagine della piazza dove sono scesa da un pullman. Ecco, sono arrivata qui. Lì c'è la fermata del pullman che arriva da Bolzano. Sì, Bolzano, ero sul treno diretto a Monaco. Vedi? E ti ricordi perché stavi andando a Monaco? Assolutamente no. Lavoro, immagino. Ora cosa vuoi fare? Il prossimo pullman per Bolzano è tra 3 ore. Va bene, aspetterò. C'è un bar da qualche parte? Sì, ma è chiuso, apre nel pomeriggio. Te la senti di venire a casa mia? Ti fidi? Ti preparo una tazza di tè oppure qualcosa da mangiare se hai fame. Dai, mi fido. Così ci avviamo verso casa di Leo. Attraversiamo il paese, brevi salite, fontanelle, vicoli stretti, balconi di legno su cui iniziano a sbocciare splendidi fiori, tetti di cotto e silenzio. Ma perché mai sono venuta qui? Perché non me lo ricordo? Non lo so, ma al momento non me ne importa. Mi sento bene e sono sicura che l'amnesia temporanea è solo la conseguenza della caduta e che presto ricorderò tutto. Seguo Leo come se lo conoscessi da tempo. È una sensazione strana, ma la sua compagnia mi fa star bene. Posso chiamarti Leo? Sì, tranquilla, tutti gli amici mi chiamano così. Entriamo in casa e tutto mi appare naturale. Leo mi fa accomodare mentre metto un legno nella stufa. Fisso il fuoco, ascolto i ceppi scoppiettare mentre Leo si aggira tra i tegami e i fornelli. Parliamo come se fossimo vecchi amici. Mi racconta della sua famiglia, di sua madre che è un insegnante, di suo padre architetto e di suo fratello biologo. «Sai, io sono la pecora nera della famiglia», ride, ma leggo amarezza sul suo volto. «Non mi sembra». «Ah, no, io non mi sono laureato. A 21 anni ho mollato architettura, di cui non me ne importava un fico secco. Ho fatto un corso di barman e poi sono andato a lavorare in cucina in un'hamburgeria vegetariana. È lì che ho imparato a cucinare. E dopo 6 anni sono diventato aiuto chef. Per i miei è stata una grande delusione». «Sei fidanzato?» «Sì, lo ero, è finita da un po'. E tu?» «Io...» Fisso l'anulare della mia mano sinistra, a un tratto ricordo una fedina d'oro bianco con 3 piccoli brillantini. Ho portato a lungo quell'anello. Ora ricordo molto bene il giorno in cui Federico me lo ha dato. La festa di fidanzamento, la mia, la sua famiglia, la gioia di mia madre, le risate, i calici scintillanti, le tartine al salmone, tutti felici per quel fidanzamento. E io, se penso a Federico, non provo nulla. Al contrario, mentre ascolto la voce di Leonardo, osservo i suoi movimenti sicuri mentre mi prepara un hamburger di melanzane con pane alla curcuma e mi sento le farfalle nello stomaco. Com'è possibile? No, non sono fidanzata, non più, rispondo sicura. Lo aiuto ad apparecchiare la tavola, ridiamo e tra noi non c'è alcun imbarazzo, anzi c'è un'inspiegabile sintonia, un'attrazione che ci spinge a conoscerci, a non smettere di parlare, a guardarci sempre più spesso negli occhi e a scoppiare a ridere per qualsiasi stupidaggine. Lo aiuto a lavare i piatti. Le ore scivolano via, io fingo di non accorgermi che fuori sta tramontando il sole. Ci accoccoliamo in soggiorno, gli racconto la mia vita, la mia famiglia e dell'ultimo libro che ho tradotto. A ogni parola ci avviciniamo un po' di più. A ogni battito le nostre mani si sfiorano sempre di più. Leo, lo so che è assurdo, ma mi credi se ti dico che non ho più voglia di prendere quel pullman e di tornare a casa? Leo sorride, allunga la sua mano sul mio viso e io vi appoggio sopra la guancia e resto lì, immobile, aspettando che mi baci. «Tu ci credi ai colpi di fulmine?» sussurra mentre le sue labbra stanno già sfiorando le mie. «Assolutamente sì!» E mentre mi perdo in quel bacio perfetto dove le nostre mani si cercano freneticamente e i nostri corpi iniziano a fremere, un lampo, un brivido, ed ecco che tutto torna vivido nella memoria. «Leo, ora ricordo dove stavo andando, ricordo tutto!» Dove? Stavo cercando di allontanarmi il più possibile da casa. Ricordo di essere andata in stazione e di aver preso il primo treno in partenza, quello per Monaco. Poi però sono scesa a Bolzano. Ho girato a caso. Mi sono ricordata che quando ero bambina andavo in un paesino su questi monti e ho preso un pullman. Dal finestrino mi è sembrato di riconoscere la piazza del paese e sono scesa d'istinto. Mi sono incamminata sul sentiero dove mi hai trovata. Ho inciampato e sono caduta all'indietro. È che volevo stare sola. Volevo far tacere i pensieri. Volevo il silenzio e la pace. E tutto questo come mai? Domani mi sposo, mormoro stordita. La voce è la mia, ma è come se non fossi io a parlare. Eppure è proprio vero, domani mi sposo. A un tratto ricordo tutto. Le prove dell'abito bianco burro, semplice ma non abbastanza per i miei gusti, le prove dell'acconciatura, del trucco, le bomboniere scelte insieme a Federico, i biglietti d'invito spediti e quelli recapitati a mano, la lista nozze depositata in un'agenzia di viaggi, il ristorante e la scelta del menù. Abbiamo discusso a lungo anche per la musica io e Fede. Lui voleva un gruppo jazz e io un trio pop. Ha vinto lui, come sempre. Forse è stato proprio questo che mi ha spinto a riflettere. E poi quel senso di nausea che sentivo da quando erano iniziati i preparativi, i suoi genitori così invadenti, l'appartamento di cui avevo scelto a malapena i colori della cucina, l'entusiasmo di Federico e tutti i miei dubbi. Lui che aveva cominciato a prendermi in giro, a dirmi che era solo paura, e io che sentivo in me che c'era ben altro, ma non avevo il coraggio di confessarlo. Ero andata troppo oltre. Ed era stato proprio lì, di fronte allo specchio in camera da letto, mentre fissavo il mio corpo fasciato in quel costosissimo vestito da sposa, che avevo capito che la mia non era solo paura, che non ero più sicura dei miei sentimenti per Federico. E quindi mi ero strappata l'anello dal dito, avevo afferrato la borsa ed ero scappata via. «Domani ti sposi?» «Sì, mi staranno cercando ovunque. Ho lasciato a casa il cellulare perché non volevo che qualcuno mi chiamasse. Avevo bisogno di tempo. Federico starà dando i numeri in questo momento.» «Questo è un bel colpo di scena», commenta smarrito. Leonardo prende istintivamente le distanze. Mette alcuni centimetri tra le sue labbra e le mie. In un attimo cambia tutto fra noi. Eppure io provo la stessa attrazione verso di lui che provavo prima di ricordare. Lo so, sono un mostro. Leo, ascoltami, nulla accade per caso. Qualcosa mi ha portato qui e ci ha fatto incontrare. Sì, lo credo anch'io, però... Però sì, devo andare. Ti accompagno. Meglio di no. Meglio se prendo quel pullman da sola. Mi sembra tutto un brutto sogno. Lo so, Leo, ho un tale casino in testa. Non so cosa devo fare, oggi è stato tutto pazzesco. Incontrarti, conoscerti, fra noi c'è una sintonia rara. Non ho mai sentito qualcuno così vicino come te in queste ore ed è stata una giornata perfetta. Però io devo parlare con Federico. Ora Leonardo mi prende una mano, la stringe, ha gli occhi umidi come i miei. Quindi domani ti sposerai. Non lo so, non so più nulla. Poche ore non possono cambiare anni di vita insieme, ma lo hai detto tu, nulla accade per caso e non credo tu voglia davvero sposarti. Lo credo anch'io, ma devo capire cosa sento veramente per Federico e glielo devo dire. Devo far chiarezza. Lo so, l'Angela che mi ha baciato poco fa non è la stessa che sta andando via ora, lo capisco. Lo abbraccio frettolosamente, prendo giaccone e borsa e scappo via un'altra volta. «Grazie di tutto», gli farfuglio. Mentre corro verso la fermata continuo a pensare che vorrei tornare con lui, ma mi costringo ad andare avanti e infine salgo su quel pullman che puntualissimo arriva per portarmi lontano da una tempesta di emozioni. Una stanchezza inaudita mi invade le membra, mentre l'unica triste verità che si fa spazio in me è che non amo più l'uomo che sto per sposare. Me ne sono resa conto, a un giorno dalle nozze. Sì, e adesso come glielo dico? Ma non posso fare finta di niente, non posso non ascoltare quello che tutto il mio corpo e il mio cuore mi stanno gridando da tempo. Per comprendere fino in fondo quello che provo, però, devo guardare Federico negli occhi e se davvero tutto è finito, devo trovare il coraggio di confessargli cosa provo. Alla fine non mi sono sposata. Dire a Federico che non lo amavo più mi ha lasciato dentro un gran senso di vuoto. Chi abbandona a volte soffre come chi viene lasciato, e io per mesi ho vissuto tra il dolore di aver deluso tutti, il senso di colpa e la certezza di non meritare più alcuna felicità. Forse proprio per questo ho ricacciato in un angolo remoto della mia mente il ricordo di quella giornata perfetta in montagna con Leo e non ho provato nemmeno a cercarlo. Però più il tempo passava, più una voce dentro di me mi riportava là, a quel sentiero, a quel brivido che avevo provato durante quel bacio. Così un giorno, senza alcuna premeditazione, ho iniziato a guidare senza meta e mi sono ritrovata a Bolzano. Non mi sono fermata finché non ho rivisto il sorriso di Leo e ho provato quella fitta allo stomaco, perché nulla accade per caso. Non so che cosa succederà tra noi, se è solo un fuoco di paglia o se siamo destinati a vivere innumerevoli giornate perfette. So solo che ora siamo qui, mano nella mano, increduli e felici.